altre storie personali si intrecciano poi con le tue canzoni. Io, rileggendo la tua biografia, vado a trovare questo ricordo, no, tuo, della prima canzone che hai cantato, che era Ogni volta di Polanca, che si intreccia, guarda, con la mia storia, perché io ho un ricordo personale proprio legato a quella canzone. Avevo 4 anni e credo che sia il mio primo disco che misi su un giradischi, perché il disco ce l'aveva mio papà di Polanca, e tra l'altro poi 10 anni dopo, sempre mio padre, mi arrivò a casa con il tuo LP E Tu. Io avevo 14 anni e non avevo neanche il giradischi in quel momento, perché eravamo in una casa in montagna e quindi non potevo ascoltarlo subito, ma mi ricordo l'odore del vinile, no? E quindi odoravo questo disco in attesa di ascoltarlo. Quindi questo per dire che le nostre storie si sono intrecciate tante volte con le tue canzoni.
Sì, questo succede molte volte, e in più serve a dare un valore a una carriera professionale. Cioè, certe volte uno ha il dubbio che certe cose possano anche finire, però poi senti e sai, insomma, che qualche traccia di te è rimasta, e allora con un buon sorriso, insomma, ti guardi allo specchio e dici che ne valsa la pena.
Ma tu hai sempre saputo di voler fare il cantautore?
No,
l'hai scritto in una canzone. Che da ragazzo ogni giorno eri al pianoforte, le lezioni sul pentagramma, la chitarra, intorno al falò.
Dopo ogni volta, perché prima dei miei 13-14 anni io non avevo assolutamente manifestato nessuna certezza in questo senso, anche se mio padre poi, quando sono cresciuto, mi diceva che io continuavo ogni tanto, quando c'era della gente intorno, gli andavo a tirare i pantaloni e dicevo: papà, annunciami che devo cantare. Questo per dire che i cantanti vanno dissuasi da piccoli, perché sennò da grandi combinano dei grandi disastri.
Ecco, però tuo padre carabiniere e tua mamma sarta non ti sono stati contro, no? Insomma, alla fine.
No, anzi, forse lo devo a loro. Io ero molto meno convinto di loro in tutta quella fase, che dopo ogni volta che fu la canzone del mio primo concorso di Voci Nuove nel quartiere romano di Centocelle. Poi per 4 anni sono andato avanti a fare Come racconto, anche come tu citavi, insomma, quelle parole di quei versi di una canzone di questo disco. Però ricevo regolarmente, insomma, dei no, dei responsi negativi, e allora a un certo punto mi abbandonavo e mollavo. Ma poi c'era, insomma, spesso, ecco, mio padre e mia madre sono stati i primi supporter veri.
Ecco, visto che poi stiamo viaggiando, tu un viaggio lo facessi da Roma a Milano, perché poi uno nasce a Roma e pensa: faccio il cantante a Roma. No, devi andare a Milano a fare il provino, la ricordi, giusto?
È andata così, sì.
E andò male, però, mi pare, che poi sei tornato a Roma?
Andò male perché avevo 3 mie canzoni e un gruppo di musicisti che al momento avrebbero dovuto accompagnarmi, insomma, erano già un po' sgamati. Uno addirittura fumava, mentre suonava il contrabbasso, fumava la pipa, quindi questo per dire il livello di attenzione.
Quindi, invece l'RCA andò molto meglio, perché poi quando tornassi a Roma entrassi nella scuderia, che è stata una scuderia favolosa in quegli anni.
Sì, andò meglio, non subitissimo, perché il mio primo contratto, la prima opzione di contratto fu nel 1966, quindi io avevo 16 anni e i primi provini non andarono. Sembravo uno sempre l'eterna promessa, e tant'è che mio padre conservò per anni una di quelle lacche provino, sul quale l'allora direttore artistico della RCA scrisse a pennarello di suo pugno: tanto questo non farà mai niente.
Un profeta proprio.
Poi il successo è arrivato quasi contromano, quando io non me l'aspettavo più. Avevo ripreso gli studi di architettura e avevo finito però questo piccolo grande amore.
Quando tu buttassi giù quei versi, quella tua maglietta fina stretta al punto che immaginavo tutto, tu eri cosciente che stavi scrivendo qualcosa sulla pietra che sarebbe rimasta per sempre?
No, purtroppo devo dire a mia insaputa, e forse è stato bene per questo. Decisi solo in questo disco di scrivere facilmente, non avrei mai pensato che poi sarebbe accaduto tutto quello che è accaduto.
Incredibile. Comunque, senti, adesso facciamo una pausa, perché poi c'è la seconda parte di Autostop e parleremo ancora una volta di questo disco, che ci ha invitato un po' a ripercorrere la tua storia. A tra poco. Con noi oggi Claudio Baglioni. Allora, Claudio, stavamo parlando del tuo disco di 14 inediti, nel quale hai inserito anche degli intermezzi.
Sì, sono praticamente delle anticipazioni di questa ultima canzone, e fa un po' da architrave, ecco.
Fa da collante, insomma, tutti questi 14 inediti. Uno di questi, Gli anni più belli, è una delle canzoni del disco. Quali sono gli anni più belli di Claudio Enrico Paolo e quelli di Claudio Baglioni?
Sì, Claudio e Enrico Paolo sono all'anagrafe.
Appunto.
Quali sono? È difficile, non ci sono anni precisi, ci sono tanti momenti.
Due momenti.
Uno potrebbe essere proprio quello che dicevamo, in cui arrivò la percezione del successo, quindi del momento in cui sono passato da persona sconosciuta a persona conosciuta da qualcuno, che è un momento stranissimo della vita, perché normalmente noi conosciamo quelli che frequentiamo, insomma. Invece i personaggi pubblici hanno la possibilità di essere conosciuti da grossa parte delle persone che non conoscono. E quando mi annunciarono che il mio disco era secondo in classifica improvvisamente da una settimana all'altra, io ebbi così una sorta di shock e giravo per le strade guardando, non so, le finestre, e dicevo: di dietro c'è qualcuno che magari mi conosce. Questo è un momento strano.
Secondo me,
scusami, bello.
Sei anche andato in giro tra le bancarelle di Porta Portese per sentire se si sentiva,
sì,
la tua canzone.
Quella fu una sensazione strana, perché avendo scritto una canzone come Porta Portese,
se non la mettono lì,
che era il mercatino dove prima, insomma, compravo tutte le cose. Allo Stadio Olimpico di Roma, completamente con la zona scenica centrale, quindi completamente invaso dal pubblico, credo che sia, ma lo è ancora, il primato di presenze, record di presenze, con 88.546 persone. Veramente una cosa difficile anche da raccontare.
Ecco, a proposito di stadi e di tour, tu nei tuoi tour negli stadi hai coinvolto sempre moltissimi collaboratori a tutti i livelli, che tra l'altro sono quelli che in questo periodo di Covid sono quelli che hanno sofferto di più, perché poi si sa, le star, insomma, hanno da parte dei gruzzoletti, no? Diciamo, che quindi possono andare avanti, ma le maestranze, quelli che lavorano dietro le quinte, hanno sofferto moltissimo.
Sì, sì, è un comparto, un settore che tra quelli che hanno sofferto di più, perché alcuni si sono visti proprio azzerati del 100% l'attività. Ma io proprio a questo proposito, pur avendo dovuto rimandare i concerti di un anno, mi sono preso anche un'altra iniziativa, quella di portare con me al Teatro dell'Opera di Roma, con l'orchestra, il coro, una parte del corpo di ballo, la mia band, i vocalist, i danzatori, performer, acrobati, artisti e musicisti, in assenza di pubblico, perché come tutti i teatri anche quello è chiuso, una sorta di opera rock, che poi è esattamente la partitura, il disco che abbiamo, che ho appena terminato da due mesi, insomma, che è appena uscito, e che diventa, con questo tipo di quadri e coreografie ideate e coordinate da Giuliano Peparini, una specie di opera, ecco, di opera nuova, di opera contemporanea. E non solo abbiamo usato il teatro per intero, ma anche quegli spazi che non sono luogo di rappresentazione, come il retropalco, i palchi, il Golfo Mistico, la buca dove suona normalmente l'orchestra, la platea, il foyer, i camerini, i corridoi. Poi l'ho fatto spesso anche negli spazi grandi, però questa volta è veramente arte totale, insomma, come Richard Wagner ambiva, mettendo insieme musica, poesia, recitazione e danza. Uno spazio intero, un teatro totale a tutto spazio.
Ecco, detto questo, però, noi siamo ansiosi, come tutti, te compreso ovviamente prima di noi, forse, di tornare, insomma, a cantare dal vivo, no? E quindi è saltata la tournée l'anno scorso di Caracalla, Taormina, Verona, per via della pandemia. Speriamo che, insomma, quest'estate riusciamo a farli questi concerti. Che dici? Ci riusciremo?
Ma io sono speranzoso, ottimista, sono anche convinto che, anche se dovessero continuare certe misure di distanziamento, però siamo in grado e per tempo di poter disporre il pubblico seguendo le norme. Quindi la voglia è veramente tanta, perché un po' manca, a noi, specialmente che siamo un po' veterani, che non abbiamo altri 1000 anni per poter fare spettacoli, e quindi, insomma, tutti vorremmo recuperare, sì, questa voglia di fare.
Allora, Claudio, noi siamo quasi arrivati alla barriera di Roma Nord, quindi tra un po' ce ne andiamo a casa e al traguardo. Allora, prima di lasciarti, io intanto ti ringrazio per aver scritto una canzone perfetta per Isoradio, come Strada Facendo, perché anche se tu non l'hai fatta apposta,
però, colonna sonora,
esattamente, insieme a Lucio Battisti, Si Viaggiare, sono le due canzoni perfette. Però ci lasciamo comunque con il tuo nuovo singolo, che, anche se l'amore, insomma, ci fa soffrire, però, insomma, questa armonia ci rasserena un po', quindi ce l'ascoltiamo insieme. Allora, Claudio, ti saluto e grazie per essere stato con noi.
grazie del viaggio in comune e speriamo di fare o insieme o anche separatamente tanta strada ancora. Non corre.